abbiamo oggi il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, direttore, qua dobbiamo tirare un pochettino di somme perché ci avviciniamo alla fine dell'anno. Intanto mi fai, direttore, un po' i voti della stagione. Io comincerei con l'uomo mercato che si è mosso meglio e che è riuscito nell'emergenza Covid, secondo lei, direttore, a lavorare meglio per la squadra che ha avuto tra
Marotta, nettamente Marotta.
Senza dubbio è così.
Nel senso che chiaramente ha dovuto supplire ad assenze importantissime come quelle di Hakimi e Lukaku, è riuscito a prendere giocatori diciamo importanti, poi ha preso un parametro a zero come Çalhanoğlu, che ha fatto ulteriormente la differenza a centrocampo, quindi assolutamente Marotta, primo posto.
Non a caso, direttore, c'è Zhang che insomma vorrebbe, appunto, in attesa di capire quale sarà il futuro davvero dell'Inter, se è in vendita oppure no. Zhang si sarebbe arrabbiato in merito a quelle voci che vorrebbero l'Inter in vendita, vuole invece rilanciare blindando quelli che sono stati gli artefici di un anno sicuramente importante, sia dal punto di vista dirigenziale, quindi anche Marotta e Ausilio, sia dal punto di vista tecnico, e quindi penso a Simone Inzaghi.
Guarda, visto che parliamo di editoriale, è chiaro che ci occupiamo anche della materia proprio specifica di questo mestiere del giornalismo.
Esatto.
Ma è da un paio d'anni che noi verifichiamo questo accanimento e questa disputa che c'è proprio tutta interna alla categoria dei giornalisti sportivi, fra chi si schiera per la vendita dell'Inter e chi dice: guardate che l'Inter non sta cambiando proprietà.
Sì.
Beh, insomma, finora, come dire, credo che la Gazzetta si sia esposta più su questa seconda strada. Beh, sta stravincendo la Gazzetta, cioè chi ha detto che l'Inter era già venduta, perché era già venduta, il pacchetto di maggioranza era venduto, che Suning era agli sgoccioli, eccetera, eccetera, beh, ha avuto una realtà in faccia clamorosa, perché, come dire, l'Inter non solo è sopravvissuta a partenze importanti, ma è prima in classifica, paga gli stipendi e va avanti. Non credo che, ecco, ci possa essere una disputa che poi il pubblico non capisce, ma tutta interna alla nostra categoria, tra coloro che dicono una cosa e si ostinano a ribadire quella cosa e altri che da due anni stanno soltanto registrando i fatti, e che i fatti dicono che l'Inter non è stata venduta. Poi sarà venduta, per carità, però ecco, non si può tirare per i piedi una vicenda soltanto perché in qualche modo si è come dire, presa una posizione, e per non smentire la posizione presa si va avanti a tutti i costi su quella strada.
Io sono d'accordo, direttore, anche perché poi il nostro mestiere ci impone, no, di dire: ok, io ho seguito una pista.
I fatti divisi dalle opinioni.
Esatto.
Poi possiamo discutere la salute economica dell'Inter, la salute economica di Suning, eccetera, eccetera. Però, ecco, insomma, i fatti registrano che innanzitutto non c'è questa ossessione della vendita del pacchetto di maggioranza. E seconda cosa, l'Inter sta andando avanti, facendo rinnovi di giocatori importanti e acquistando anche altri giocatori per uscite che ci sono state. Quindi dov'è questa realtà fantomatica della vendita, che ribadisco potrà esserci, ma al momento non c'è e soprattutto non c'è stata, come poi invece era stato pronosticato.
Poi tante volte, direttore, uno può anche seguire una pista, ok, però poi dopo si deve appoggiare ai fatti, quindi se i fatti smentiscono quella pista e quindi le indiscrezioni che tu puoi aver avuto, è giusto restare o tornare sui fatti, anche semplicemente facendo un passo indietro rispetto a quelle che erano state le tue idee.
No, nel giornalismo non bisogna mai abbracciare, come a volte hanno fatto anche in passato, diciamo, alcuni soloni di questa professione, sì, una posizione e rimanere irremovibili su quella posizione. E il giornalismo non te lo permette, il giornalismo è tutt'altro.
Direttore, invece, tornando un pochettino ai voti, parlavamo di Simone Inzaghi, anche per lui Zhang vorrebbe cercare di parlare già di rinnovo. Abbiamo sentito anche come Lotito abbia pensato al rinnovo anticipato di Sarri nonostante i risultati, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è l'allenatore che le è piaciuto di più in questa stagione fino adesso, è quello che le è piaciuto di meno? Un nome o un nome?
Ma l'allenatore che mi è piaciuto di più, Inzaghi, ma devo dire che posso mettere sul podio ex aequo anche Italiano, della Fiorentina. Quindi metto Inzaghi e Italiano, e quello che mi è piaciuto di meno al momento è Sarri, che mi sembra la delusione. E anche qui sul podio ci metto lo stesso Mourinho, con tutto che in qualche modo sta recuperando in questa fase, però ha sempre X punti in meno, credo 5, rispetto alla scorsa stagione con Fonseca, quindi un recupero lo deve fare anche lui.
E quello sicuramente è fondamentale. Parlando di mercato e di uomini mercato, notizia dell'ultima ora, così nel frattempo ci palleggiamo tra bilancio di stagione e notizia dell'ultima ora. L'apertura da parte, anzi l'inseguimento da parte del Barcellona per Alvaro Morata. Xavi avrebbe chiesto il giocatore, avrebbe parlato anche già con il giocatore, il quale gli avrebbe dato un'apertura importante, dicendo che non si sente più a suo agio con la Juventus. Ci potrebbe nell'affare con l'Atletico Madrid rientrare anche uno sconto sulla vicenda dell'affare Griezmann, che poi ricordiamolo era passato dall'Atletico Madrid a Barcellona e poi è tornato a casa Atletico.
Perdona,
Madrid.
Scusami, sì. Mi è saltata la voce per un attimo, puoi ripetere un attimo?
Sì. Allora, il nome è Alvaro Morata. In questo momento pare che Xavi abbia chiesto a gran voce il giocatore e al Barcellona, e il giocatore abbia dato peraltro anche disponibilità. Ricordiamo che la Juventus c'ha il prestito, quindi non è proprietaria del cartellino, stava già valutando se trattenere quel giocatore oppure no, che potrebbe però lasciare la Juventus già a gennaio. Questa decisione lei la approverebbe? La lascia un po' perplesso? È un'occasione allora, più per il Barcellona o per la Juventus?
Dunque, mi lascia perplesso perché io un Alvaro Morata non come prima scelta nella Juventus lo terrei come è sempre stato nella Juventus, una seconda scelta, che è una seconda scelta importante, però è appunto, se dovesse andare via Morata, mi aspetto almeno due acquisti in quel settore, con uno che possa essere realmente importante. Adesso leggevo tanti nomi, oltre a Scamacca, Icardi, mi piacciono meno Aubameyang e Martial, ma insomma ci vogliono attaccanti di un certo peso che in qualche modo vadano a infoltire un settore che in questo momento mi sembra quello che ha bisogno di maggiori iniezioni di qualità.
Diventa però, ecco, una necessità intanto andare ad acquistare piuttosto che cedere in quel reparto per la Juventus, no? Perché un problema ce l'ha proprio nella punta che manca, è stata costruita senza attacco questa squadra e in campo si è visto, quindi si aspetta che se la Juventus faccia partire Morata perché già ha preparato il piano A e il piano B, cioè un attaccante e anche il giocatore col quale sostituire Morata, e soprattutto Scamacca, uno dei nomi che ha fatto lei, che si fan, è un giocatore da Juventus anche alle cifre che vorrebbe il Sassuolo, che si parla di cifre attorno ai 40 milioni?
Allora io dico questo, che la Juventus ha sicuramente un piano di, come dire, di cessioni molto importanti, che riguardano soprattutto giocatori anche di fascia, uno per tutti è Kulusevski, ma Ramsey, Rabiot, insomma tanta gente importante che potrebbe dare anche qualche soddisfazione economica, quindi c'è qualche cosa da limare sicuramente nell'organico, però nello stesso tempo devono arrivare degli acquisti, diciamo, che non solo siano di prospettiva ma anche di qualità, perché la Juventus non può ragionare soltanto sulla prospettiva, perché molto spesso poi la prospettiva è andata delusa, insomma, quindi stiamo aspettando ancora, la Juventus aspetta ancora Dybala da un po' di anni, ed è la massima qualità, espressione di massima qualità della Juventus, quindi Scamacca va bene, però come dire, non è ancora finito come giocatore per me, sta facendo molto bene, mi sembra molto più finito e competitivo Vlahovic. Ecco, se tu mi dici tra Vlahovic e Scamacca, io preferisco 10 volte Vlahovic, ovviamente.
Beh, anche se poi chiaramente lì chiedono cifre diverse che la Juventus magari in questo momento potrebbe anche non permettersi.
E lo so, però posso dirti una cosa, non bisogna abituarsi, ma adesso c'è stato un aumento di capitale, eccetera. Sì. Non bisogna abituarsi a un registro più basso. Io questo lo dicevo per tante altre squadre, lo dicevo anche per il Torino, che in qualche modo è stato, come dire, annichilito nelle sue ambizioni, nelle sue aspirazioni dalla presidenza di Cairo, nel senso che è una squadra che ormai combatte a volte per la salvezza, oppure diciamo l'aspirazione massima è l'Europa League, sinceramente questa è una squadra che ha combattuto anche per lo scudetto. Allo stesso tempo la Juventus è una squadra che insomma dovrebbe sempre ambire anche sul mercato al meglio che c'è, cioè io lo dicevo anche non solo come provocazione ma proprio come status, che un giocatore della Juventus è Haaland, cioè se è arrivato Ronaldo, perché la Juventus non deve ambire a quel tipo di giocatori? Noi insomma anche in Italia non dobbiamo più abituarci a una declassificazione del nostro campionato, perché secondo me è sbagliata.
A proposito di tenersi sugli standard alti nonostante il costo, nonostante i bilanci intaccati, direttore, si parla anche del Barcellona che oltre ad aver messo gli occhi su Morata, ha messo già da un po' gli occhi su De Ligt. Ritorniamo anche alle parole famose di Minoraiola, che hanno un po' spaventato i tifosi bianconeri. Restando in casa Juventus, restando sulla questione De Ligt, lei si aspetta che la Juventus possa blindarlo, il giocatore possa provare a convincerlo a restare? Dipende soltanto da quello che sarà la volontà del giocatore, da Raiola? O come ha sentito le parole di Arriva Bene, ecco, come pensa può essere anche l'indizio che ha dato Arriva Bene fondamentale? Cioè, o sei attaccato al procuratore o sei attaccato alla maglia, ma questo è il momento in cui è il giocatore che lo deve dimostrare.
Allora, anche lì, e qua ne faccio una discussione proprio che riguarda la nostra categoria.
Sì.
Noi siamo abituati in qualche modo a giustificare i procuratori e i giocatori. Invece, secondo me, ha fatto benissimo Arriva Bene, che arriva da un altro mondo, scusate il gioco di parole, ma che in un certo senso ha riportato un pochettino con i piedi sulla terra tutti quelli che pensavano che, come dire, come si fa a rinunciare, come si fa? Si rinuncia. Purtroppo si rinuncia se le mire dei procuratori non sono in qualche modo canalizzate non soltanto per l'ottenimento del massimo guadagno personale e del proprio giocatore a dispetto delle logiche di una società. Cioè, valgono prima le logiche di una società, poi quelle del giocatore. Detto questo, io farei di tutto, ma non oltre un certo limite, per difendere De Ligt, perché De Ligt mentre posso fare a meno di Kulusevski, di De Ligt no. Kulusevski ho delle alternative, poi Kulusevski insomma è stato un mezzo bluff quest'anno, diciamolo francamente. Ci si aspettava di più, doveva essere un giocatore di gamba, di strappo, invece si è appesantito, è lento, addirittura nelle ripartenze non è capace di fare quella differenza che avevamo visto in qualche modo nel suo passato a Parma. Quindi dico che c'è qualche cosa di cui si può fare a meno, ma un giocatore sul quale impostare il futuro sicuramente è De Ligt per la difesa, e la difesa ha stretto giro di posta, e l'altro settore nevralgico che avrà bisogno, per questioni anagrafiche, di una rinfrescatina importante, chiaramente avendo dei leader, uno di questi deve essere assolutamente De Ligt.
3 minuti fa arriva una comunicazione importante, direttore, che può aprire altri scenari e che voglio approfondire insieme a lei, perché sull'asse Juventus-Napoli sappiamo l'anno scorso cosa è successo e come si potrebbe ripetere quest'anno, perché il Napoli dal suo profilo Twitter ufficiale comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del professor Tartaro. Direttore, anche Osimhen positivo, sappiamo anche della positività di Fabian, sappiamo che Lorenzo Insigne invece è uscito dalla positività, questo mette delle ombre sulla possibile gara del 5 gennaio, del 6 gennaio tra Juventus e Napoli?
Beh, delle ombre importanti, perché chiaramente, come dire, una strada era stata già seguita l'anno scorso, chiaramente davanti a un parere delle ASL, come è avvenuto per esempio per la Salernitana nella trasferta a Udine. Poi la Federcalcio può fare poco, lo abbiamo visto, cioè c'è un protocollo e attraverso quel protocollo la Federcalcio può fare tutte le azioni che vuole, però se c'è un divieto da parte dell'ASL e poi lasciamo perdere come può essere ottenuto questo divieto o come si arriva a questo divieto, ecco, lo dico nel rispetto di tutte le posizioni ma anche di qualche sospetto, devo dire che diciamo prevale quella logica, l'ASL, chiaramente il parere dell'ASL è superiore, quindi possiamo aspettarci, perché no, diciamo un rinvio della partita che soggiace a queste regole di sicurezza.
Però direttore, cosa che le chiedo, non c'è un protocollo che poteva nel frattempo essere stabilito, perfezionato, migliorato per cercare di evitare ulteriori rinvii di partite, casi, cioè, quindi scegliere come ha fatto la Premier di dire andiamo avanti comunque, purché ci siano 13 giocatori di movimento più un portiere. Non era possibile sulla scia di quello che è successo in passato stabilire qualcosa di diverso?
Qualcosa di diverso sì, però l'abbiamo visto, cioè il protocollo che è stato diciamo sottoscritto da tutti è abbastanza chiaro, cioè non è che ci sono delle falle. Il problema è che chiaramente se poi le società che si mettono d'accordo tra di loro lo aggirano in qualche modo, possiamo dirlo, diciamo coinvolgendo diciamo delle sovrastrutture, allora il gioco non vale più la candela, cioè nel senso che io dico, per carità, vogliamo riconoscere la buona fede a tutti, va benissimo, però il protocollo definisce tutte le situazioni, anche la bolla sanitaria, come seguire un giocatore che è positivo, come seguire i parenti che sono stati attorno al giocatore. Se uno seguisse realmente queste regole, non avrebbe bisogno di appellarsi, diciamo, a un extra regolamento rispetto a quello che si è approvato tutti e 20 e tutti quanti insieme. Secondo me, ecco, il mondo del calcio dovrebbe un pochettino, lo dico con molta franchezza senza fare riferimenti a nessuno, eliminare, diciamo, le furberie, le strade spicce, le scorciatoie che poi badano soltanto ai propri interessi personali e non quelli dell'intero movimento, anche a costo di perdere una partita 3-0 a tavolino, anche a costo di andare, diciamo, contro i propri interessi, perché poi se tu sottoscrivi un regolamento condiviso da tutti, gli interessi tuoi soggiacciono a quel regolamento, non si può ottenere tutto, cioè la botte piena e la moglie ubriaca, come si suol dire.
Direttore, tra l'altro il profilo ufficiale del Napoli comunica anche, poi tra l'altro ci sono dei messaggi, tra poco li andiamo a sentire e sentiamo anche quello che pensano i nostri ascoltatori in merito a questa nostra prima parte di chiacchierata. Il profilo social del Napoli evidenzia che di conseguenza le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità. Quindi in pratica, direttore, credo che Osimhen, in un modo o nell'altro, che vada in Coppa d'Africa o che resti al Napoli, per questa questione qua salterà la partita con la Juventus, perché evidentemente lui ancora non è tornato in Italia, le autorità locali lo hanno fermato, quindi ci saranno almeno quei 5-6 giorni, 7 giorni di quarantena, poi verrà controllato ed eventualmente in caso di negatività verrà rimandato in Italia dove farà ulteriori controlli, penso che salti la partita contro la Juventus.
Sì, però mi domando, non è che può saltare anche la stessa partita e essere rinviata?
Questa è... Ah, certo, è chiaro.
È la domanda che mi faccio.
Tra le altre cose, direttore, credo che sia anche recidivo Osimhen, che se non sbaglio quella famosa festa che fece per il suo compleanno, ritornò e bel Covid, addirittura il Napoli voleva multarlo, poi ritirò la multa. Quindi, insomma...
Verissimo.
C'è una situazione che...
Però da allora ne è passata di acqua, nel senso che il ragazzo poi ha dato dimostrazione di affidabilità in più occasioni, anche di solidarietà, eccetera, eccetera. Chiaramente, diciamo, questo nuovo episodio dobbiamo vedere a che cosa è dovuto realmente, per cui sì, c'è una recidiva sulla malattia eventualmente o sulla quarantena, diciamo, da dover osservare.
Quindi, insomma, situazione molto calda sull'asse Juventus-Napoli, sembra, direttore, quasi che il destino si stia mettendo a, tra virgolette, perché poi il Covid è qualcosa di serio, però a scherzare.
Beh, allora,
su questa
analizziamo
partita
da un punto di vista giornalistico la vicenda, senza dover andare, diciamo, a sospettare nulla di male. Beh, in questo momento, diciamo, mentre in una parte precedente del campionato, con il Napoli prima in classifica, la Juventus, se non sbaglio, a 16 punti, a 16 punti di distanza
dal Napoli, dal Napoli di meno, dall'Inter, dice direttore.
No, dal Napoli primo in classifica, ha recuperato credo 16 punti al Napoli.
Sì. La Juventus in questo momento ha 5 punti, ne ha recuperati 16, esatto. Se dovesse battere il Napoli, si porterebbe a meno 2, e quindi la zona Champions
allora
sarebbe
a
meno 2.
Ecco, dico, mentre qualche settimana fa, ecco, questo incontro avrebbe visto chiaramente favorito il Napoli. Beh, in questo momento, non solo per le assenze, ma anche per il momento stesso del Napoli, è una partita che non dico pende un po' più dalla parte della Juventus, però viste anche le ultime prestazioni della Juventus, che in qualche modo è uscita da quella crisi clamorosa in cui era caduta, stanno, come pronostico, stanno più dalla parte della Juventus. Questo voglio dirla, diciamo, soltanto perché come cambiano le cose nel giro di poche settimane, cioè il pronostico chiaramente è ovviamente cambiato.
Ci dicono, scusate, ma rinviata su quale basi? Ovviamente noi stiamo ipotizzando quelle che sono state le basi già utilizzate per esempio restare sul recente, la partita che non si è giocata della Salernitana, a cui è stato impedito di partire.
Se c'è l'intervento della ASL che vieta la trasferta al Napoli.
Gravina è stato molto chiaro, purtroppo aggiungo in questo, perché ha dimostrato che, insomma, alla fine non c'è un piano B nel calcio italiano. Quindi Gravina ha detto se un istituto come l'ASL, che è superiore a quelle che possono essere qualsiasi tipo di decisione che possiamo prendere noi, ci impone a una squadra di non partire, noi non possiamo farci niente. Parole proprio di Gravina. Non a caso però è ancora subito, dice, la partita con tra Udinese e Salernitana. Si era parlato di una sconfitta a tavolino che però non è stata mai ratificata, perché di fatto la
ma
partita
non può essere ma non può essere ratificato, ovviamente. Cioè, la partita, diciamo, c'è stato già un percorso, chiamiamolo legale, no? Che ha visto protagonista Juventus e Napoli. Abbiamo visto come è andata a finire. Il terzo grado di giudizio ha stabilito che la partita andava rigiocata, andava giocata. E, succederà la stessa cosa fra Udinese e Salernitana. Non puoi dare il 3-0 a tavolino e poi ripercorrere la stessa strada. C'è un ASL in questo caso è stata molto chiara. Mi ricordo, per chi magari avesse dimenticato quella vicenda, in quell'occasione tra Napoli e Juventus la ASL non fu chiara.
No.
Ci fu molta, come dire, interpretazione sulla negazione della partenza da parte dell'ASL. Poi con un comunicato che avvenne alle ore 14, lo giorno della partenza, ci fu, come dire, la definitiva affermazione da parte dell'ASL. Però in quel frattempo, per cui si è aperto quel dibattito legale tra le parti, in quel momento il Napoli doveva essere già partito, secondo, diciamo, la tesi degli avvocati della Federcalcio. Per cui in questo caso invece con la Salernitana c'è stato un pronunciamento chiaro,
certo,
in tempi assolutamente congrui da parte dell'ASL, quindi io credo che questa strada sia già segnata.
Prima di sentire un paio di audio dei nostri ascoltatori, direttore, parlavamo della Salernitana. Lotito si è detto nervosissimo per il fatto che rischierebbe di trovarsi ancora questa patata bollente della Salernitana tra le mani, patata bollente che peraltro non è riuscito mai a gestire, possiamo dirlo, in maniera almeno dal punto di vista dei tempi, quindi tempistica giusta, perché andare in Serie A con due squadre, poi affidarla al Trasti, era una situazione ai limiti, che con proroghe su proroghe su proroghe i tifosi della Salernitana attendevano delle risposte, dei verdetti, che oramai il tempo scade, perché domani è l'ultima proroga, termina domani. Dopodiché che cosa succede adesso, direttore? E quali sono le somme che possiamo tirare?
Ma insomma, che possiamo dire è che oggi ci dovrebbe essere un'offerta, quello che so io.
Sì.
Se non ci sarà questa offerta da parte di Console e Partners, che è l'ultima rimasta in campo, perché l'altra è la cordata, diciamo, romana,
sì,
che era stata un po' sollecitata dallo stesso Gravina, mi sembra che sia un pochettino in alto mare per quanto riguarda la definizione del protocollo interno. Questa della Console e Partners invece, che fa capo al produttore cinematografico di Silvio, dovrebbe essere quella più affermata, però oggi si saprà, quindi oggi si saprà. Detto questo, non credo che la patata bollente cuocia troppo nelle mani di Lotito, perché chiaramente avrebbe il tempo poi per venderla meglio alle condizioni magari che a lui piacerebbero, perché ricordiamoci che Lotito voleva vendere la Salernitana a non meno di 70 milioni, adesso si parla di cifre che stanno intorno ai 25-30 milioni. Perché parlo di offerta più alta di Console e Partners? Perché invece questa è un'offerta da 40 milioni e quindi credo che perciò potrebbe avere più validità rispetto a quella della cordata italiana. Però ribadisco, oggi si saprà il destino della Salernitana. Dopodiché, sinceramente, io non so se realmente ci potrà essere l'esclusione di una squadra dal campionato di Serie A. Sarebbe la prima volta e mi sorprenderebbe abbastanza.
Allora, ci sentiamo gli audio mentre Daniele, il nostro ascoltatore che saluto, che ci saluta, dice: sì, ma Lozano in Messico, Ruiz in Spagna, Osimhen non è in Italia, sta andando comunicato, quindi non hanno avuto nessuno dei tre contatti con la squadra. Questo sicuramente, direttore, anche sarà oggetto di riflessione, se i giocatori non erano mai stati a contatto nel momento in cui, però sappiamo bene, poi dipende da quando è stato sviluppato il virus, insomma ci sono tante cose alle quali bisognerà prestare attenzione.
Guarda, ci sono anche delle regole a livello, diciamo, nazionale che riguardano i comuni mortali,
esatto,
per cui se tu hai fatto, diciamo, anche il booster, poi dipende dalle dosi di vaccino che hanno fatto tutti quanti,
esatto,
se hai fatto anche il booster, se sei stato vicino a un positivo, non devi osservare la quarantena.
Esatto.
Queste sono le ultime norme approvate, regole approvate.
Sentiamo un paio di audio, vai Giorgio.
Carissimo Vincenzo,
ciao
Marco.
Speriamo
che lo vendano Morata, perché alla fine sarà un peso poi tenerlo l'anno prossimo, quindi speriamo che lo vendono. Tanto peggio di così non può andare la Juve, l'attacco della Juve. Ciao, grazie Marco Moretta.
Ciao Marco, auguri. Moretta, auguri anche a te. Sentiamo il prossimo audio, poi leggo il messaggio e torniamo su Morata anche, vai.
Scusate, una domanda. Stavo ascoltando che stavate parlando di un possibile trasferimento di Morata
al
Barcellona. Ma io qualche settimana fa visto l'arrivo di Boga all'Atalanta, si vociferava di un trasferimento di Muriel alla Juventus. Ma secondo voi sono tutte notizie così buttate lì per fare notizia, o ci sta qualche cosa di fondato nel possibile arrivo di Muriel alla Juventus?
Allora, grazie a te per la domanda. Su Muriel lo so, leggo quest'altro messaggio su Morata e rispondiamo, direttore, poi ci salutiamo. Ciao Santino, sono Santino, io di Morata non mi priverei, soprattutto per il fatto che Alvaro si sbatte molto e fa tantissimo gioco per la squadra, e seppure segna poco fa il suo gioco. Io boccerei Ken, che fa gli errori ai miei banali, ma l'acquisto fatto non permette alla Juventus di liberarsi. Ne serve un ottimo centrocampista da affiancare a Locatelli, il sogno in attacco che possa portare un segnale importante è sicuramente Vlahovic. Tornando a Morata, direttore, ci salutiamo qua. Va detto che però il giocatore è in prestito alla Juventus, quindi in pochi giorni la Juventus dovrebbe risolvere il prestito con l'Atletico Madrid, trovare intanto un sostituto ad Alvaro, perché a questo punto servirebbero due attaccanti e non più soltanto uno a cui era alla ricerca, e poi trovare l'accordo con il Barcellona. Non so se tutto questo è facilmente incastrabile già a gennaio.
No, no, hai detto tutto tu, giustamente, è così. E poi io non me la prenderei col povero Morata, insomma, diciamo, è sempre un ragazzo che, come dire, che ha avuto un atteggiamento positivo, quelli sono i suoi limiti, quella è la sua capacità, ti riesce a fare dei gol di rapina in aria, non è un giocatore velocissimo, ha una capacità di segnare però in determinate circostanze, messo in determinate circostanze, non può essere una prima punta, e si è adattato a quel ruolo, insomma non si può chiedere di più. Però ribadisco il concetto di prima, io lo terrei, cioè terrei comunque un Morata insieme a un altro attaccante, un attaccante che abbia, come dire, un peso importante nell'attacco, al centro dell'attacco della Juventus.
Direttore, grazie come sempre, buon anno.
Ma grazie a voi.
Poi ci ritroviamo l'anno prossimo.
Buon anno a tutti e a tutti gli ascoltatori. All'anno prossimo.